Radio Immagina.
L'appuntamento con il Focus di oggi in compagnia di Sara Guabello ci porta di nuovo in America Latina, facendo però un giro molto largo che passa per l'Egitto, per la COP27 di Sharm el Sheikh. Doveva chiudere oggi, il ministro degli esteri egiziano ha detto che si continueranno i colloqui sulla dichiarazione finale almeno fino a domani, ma i riflettori su questo avvenimento che dovrebbe essere, questo incontro che dovrebbe essere fondamentale, di grande importanza, si sono accesi molto poco. È stato molto povero ed è a rischio fallimento, ma c'è stato un episodio che invece ha acceso molto l'attenzione ed è stato l'arrivo del presidente eletto brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in questo panorama. Ne parliamo con Alfredo Somoza, antropologo, giornalista, un esperto analista di questioni latinoamericane e non solo. Bentornato a Radio Immagina, Somoza.
Grazie a voi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Somoza, il Brasile è tornato, Lula ha detto Brasile sta di volta. La prima uscita internazionale di Lula lo vede prendersi del tutto la scena alla COP27, dove arriva invitato della delegazione amazzonica e della presidenza egiziana. Allora, lui ridiscende in campo contro il cambiamento climatico e la deforestazione amazzonica, ma il bilancio lasciato dagli anni della presidenza Bolsonaro è abbastanza pesante. I giganti dell'agrobusiness sono ancora lì, lui ha detto che saranno alleati. Che cosa può fare, cosa ci possiamo aspettare secondo te?
È stato veramente un passaggio storico quello di Lula, forse tra l'altro è la prima volta che un presidente eletto ma non ancora insediato viene invitato a un vertice di questo tipo. E gli argomenti di Lula sono stati alcuni che conoscevamo e che riguardano anche la sua storia, le cose che aveva già fatto in passato quando era stato presidente, però poi c'è questo Lula ambientalista che è un po' una novità, perché ricordiamo che i governi di Lula si erano contraddistinti per la lotta alla povertà, per il rilancio dell'industria, per il rilancio della presenza internazionale, ma non sicuramente per l'ambiente. Infatti a quell'epoca c'era stata la rottura con Marina Silva dell'ala ecologista del Partito dei Lavoratori, con la quale adesso c'è stata una ricucitura e pare diventerà presidente di una authority brasiliana sull'ambiente. Dicevo, Lula ambientalista ha capito, ha letto i tempi, e lui da grande politico sicuramente ha questa capacità, ha letto i tempi e ha capito che oggi sicuramente la carta nella manica del Brasile è quella di mettersi alla testa, di guidare un movimento internazionale sui temi del cambiamento climatico a partire dalle cose molto concrete. Infatti lui ha parlato di sicurezza alimentare e ovviamente ha parlato di tutela delle foreste, tra l'altro annunciando di avere in tasca questo accordo con da sottoscrivere con la Repubblica Democratica del Congo e l'Indonesia, che insieme al Brasile detengono più del 50% delle foreste mondiali, per fare un patto appunto per la tutela di queste foreste. Quindi un Lula che non soltanto si è impegnato in qualche modo a stoppare quello che sono state le politiche di Bolsonaro, che ha smantellato gli enti, addirittura la sorveglianza satellitare dell'Amazzonia, c'è stata un'impennata degli incendi, ma soprattutto incentivato gli agricoltori a guadagnare terreni agricoli bruciando l'Amazzonia. Quindi un Lula che promette di cambiare radicalmente ciò che fa il Brasile, o meglio ciò che non ha fatto il Brasile in questi anni per quello che riguarda la propria parte di Amazzonia, ma che si candida a guidare da un lato una leadership con gli altri paesi sudamericani che hanno delle parti dell'Amazzonia. Ricordiamo che il 20% dell'Amazzonia non è in Brasile, ma in altri sei paesi confinanti, e ha già annunciato un vertice di questo gruppo che si chiama Patto per l'Amazzonia per rilanciarlo. Ma in più, appunto, si è candidato anche a livello mondiale a guidare il tema della tutela della biodiversità, mettendogli anche un prezzo. E questo è quello, appunto, dicevo, Lula ha capito che la salvaguardia del tema ambiente, dell'Amazzonia, può diventare un business anche per il Brasile. Io credo che quando lui parla del settore agroindustriale brasiliano, che col quale comunque bisogna cercare un'intesa e diventare alleati, penso che abbia in mente quello di indurre quel potentissimo settore, ricordiamo che il Brasile è il secondo produttore mondiale di alimenti, a riconvertirsi aiutati dal governo, ma anche dalla cooperazione internazionale, ai criteri di sostenibilità. Quindi ecco, diciamo che un Lula a tutto campo che rilancia un ruolo possibile per il Brasile d'accordo ai tempi, senza dimenticare però i suoi cavalli di battaglia, perché prima ancora di parlare di ambiente, la necessità di modificare, di riformare il Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove 5 paesi continuano ad avere il diritto di veto, e ciò che paralizza il diritto internazionale. E ricordiamo che lui appunto 10 anni fa era stato promotore di una riforma del Consiglio di sicurezza, dato insieme all'Italia all'epoca, che poi naufragò. Quindi ecco, un Lula che ritorna con i suoi temi, ma anche che rilegge la situazione internazionale all'interno del quale il suo paese può inserirsi, e lui stesso può avere un ruolo di protagonista globale.
Lula ha detto che il mondo aveva nostalgia del Brasile, quindi il Brasile è tornato, la stampa occidentale quantomeno lo ha applaudito, ci sono anche le dichiarazioni dei governi tedesco e di quello norvegese di riprendere i finanziamenti per contrastare la deforestazione in Amazzonia, però poi alla COP27 i problemi arrivano quando insieme a questi problemi si trattano i temi sociali, e quando Lula ed anche il colombiano Petro e Boric mettono l'accento sui famosi 100 miliardi promessi già di ristoro ai paesi poveri e mai raggiunti, e adesso scoppia il caso perché non si trova un accordo sui danni e le perdite, sui ristori per i danni e le perdite. Ma una rinnovata alleanza dei paesi sudamericani di Boric, del Cile di Boric e la Colombia di Petro, è rientrato anche in qualche maniera il Venezuela di Maduro in questa cosa, può legittimamente aspirare a guidare il sud del mondo in questo senso?
Il Brasile in realtà l'aveva già fatto questo, e sicuramente quando lui dice Brasile è tornato è una frase simbolica che va ben oltre quello che tutti abbiamo pensato, ovviamente, rispetto alla latitanza degli anni di Bolsonaro. Il Brasile è mancato sulla scena internazionale perché è stato uno dei principali costruttori di nuove istanze multilaterali a partire dagli anni 2000. Ricordiamo che il Brasile, come dicevo prima, era stato il promotore della riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che sarebbe stato un bene per tutti, perché noi continuiamo a scontare il fatto che Nazioni Unite ha le mani legate da questo diritto di veto, ma il Brasile è stato anche, e io l'ho visto di persona perché a quell'epoca ero presente a Cancun al vertice del WTO, è stato quello che insieme ai paesi africani bloccò l'accordo sull'agricoltura del WTO, e da lì a pochissimo lanciò insieme alla Cina, insieme all'India, insieme alla Russia i paesi BRICS, oltre al fatto che Lula, da presidente, è stato quello che ha creato una politica estera per l'Africa brasiliana che non era mai esistita, soprattutto con i paesi di lingua portoghese e anche con tutto il mondo, anche con tutto il mondo medio orientale. Quindi ecco, la mancanza del Brasile è stata la mancanza di uno dei grandi player della politica internazionale, soprattutto una grande perdita per l'America Latina, perché non c'è nessun paese che possa svolgere un ruolo guida come quello del Brasile. Senz'altro il Brasile, con le esperienze che lei citava, della Colombia, del Cile, ma li verranno dietro ovviamente l'Argentina, il Venezuela, la Bolivia, eccetera, diventa un paese di nuovo forte sulla scena internazionale, cioè che avrà dietro, anche per visto gli equilibri politici come sono cambiati in quest'ultimo periodo, avrà dietro quasi un continente, che ovviamente non guasta, è stato fortemente sostenuto da Joe Biden, ovviamente Bolsonaro era l'ultimo, diciamo, discepolo di Donald Trump in giro per il mondo, quindi gli Stati Uniti, finché governeranno i democratici, avranno sicuramente un'interlocuzione privilegiata con il Brasile di Lula. Quindi sì, è probabile che il Brasile possa svolgere questo ruolo come lo ha svolto in passato, e aggiungo qualcosa di più. Io non escludo, se il conflitto in Ucraina come pare andrà oltre oltre Natale, oltre, cioè, si protrarrà ancora nel 2023, che il Brasile e Lula possa avere un ruolo importante quando alla fine per forza di cose si arriverà a una negoziazione, perché ricordiamo appunto che il Brasile ha sostenuto, ha creato i paesi BRICS insieme alla Russia, e sia Bolsonaro che Lula si sono mantenuti molto neutri durante questo conflitto. Nel caso di Bolsonaro non saprei dire perché, nel caso di Lula sicuramente anche per avere un ruolo in un futuro, un po' come fece anche Papa Francesco, cioè per poter essere credibile nel momento in cui si arriva un negoziato. Quindi ecco, sicuramente dobbiamo farci l'idea, e questo è un bene non soltanto per l'America Latina ma in generale, del fatto che una grande potenza torna sulla scena internazionale, e chi presiederà questa potenza è un forte sostenitore del multilateralismo, cioè una persona che sempre ha giocato il suo peso politico per il rinforzamento, per la riforma e anche per lanciare delle sfide importanti. Infatti nel suo discorso lui ha parlato anche di un'alleanza mondiale sul tema della sicurezza alimentare, certo. Un tema sul quale ovviamente l'Africa gli andrà dietro, e non soltanto l'Africa, perché ricordiamo che anche in Brasile c'è un problema di sicurezza alimentare in questo momento. Quindi ecco, sono temi forti, sono temi molto forti che sicuramente possono trovare molto consenso nei paesi del sud del mondo, ma attenzione anche da diverse potenze, che sono temi sui quali la Cina non può non essere d'accordo, e non può non essere d'accordo anche gli Stati Uniti. Ecco, quindi credo che Lula è destinato a svolgere un ruolo importante sulla scena internazionale.
E noi ce lo auguriamo. Un'ultima domanda, perché forse dalle nostre parti non si capisce bene la portata dell'importanza delle popolazioni indigene e delle relazioni che i vari stati del Sud America hanno con queste popolazioni. C'è stato anche appunto un problema con la nuova costituente cilena, per esempio, su questa faccenda. Lula ha promesso un ministero dei popoli indigeni, già ce ne sono nel governo di transizione. Le popolazioni indigene hanno sofferto tantissimo durante il periodo bolsonarista, addirittura è stato definito genocida per la gestione del Covid, e poi c'è il tema enorme anche dei garimpeiros, dello sfruttamento illegale delle risorse minerarie. Che cosa ci dice questo rinnovato ascolto di Lula verso le popolazioni indigene, anche nel contesto più largo del Latino America?
Per il Brasile è una novità assoluta, anche per Lula, perché Lula nei suoi governi precedenti sì ha avuto un'ottima politica. Io l'ho potuto vedere di persona, ad esempio per quello che riguardava la sanità, cioè far arrivare la sanità nei luoghi dove vivono. Ricordiamo che gli indigeni brasiliani vivono nel cuore dell'Amazzonia. Quindi ecco, fece delle cose interessanti sicuramente, e tra l'altro ha vinto nel ballottaggio nello stato di Amazonas, che diciamo è il più grande stato di quella regione, ha vinto l'elezione, quindi c'era un buon ricordo, diciamo, però non si andava oltre. Il fatto di creare un ministero sulla questione indigena, affidato per la prima volta a un indigena, perché ci sono stati altri ma non erano mai stati indigeni, dovrebbe essere una donna che è stata appena tra l'altro eletta in Parlamento, sicuramente fotografa una realtà importante, perché una politica come quella che ha preannunciato per l'Amazzonia, senza un'alleanza politica con i popoli dell'Amazzonia, che non sono soltanto gli indigeni, infatti lui ha parlato dei 30 milioni di persone che vivono in Amazzonia, ma senza un'alleanza con i popoli della foresta, come li chiamava Chico Mendes, che sono indigeni, mi sono anche tutti i ribellini, tutte le altre persone che vivono lì, sarebbe impensabile. E questo tra l'altro fotografa un momento di grande protagonista dei movimenti indigeni latinoamericani, al di là dei luoghi dove questo è noto, come ad esempio in Bolivia, che ha avuto il primo presidente originario indigena qualche anno fa con Evo Morales, c'è la questione molto calda della Patagonia cilena, con la questione dei Mapuches, che ha creato non pochi problemi sul tema della costituente, ma anche l'Ecuador, dove addirittura i movimenti indigeni si erano organizzati in partito politico e all'ultima elezione per pochissimi voti non sono andati al ballottaggio, piuttosto che i movimenti indigeni del Chiapas in Messico o del Guatemala. Quindi ecco, è un protagonismo di popoli che sono stati sempre, ai quali sono stati sempre negati i diritti, ma soprattutto il diritto a rappresentarsi da soli. c'è stato sempre qualcuno che ha parlato al posto loro. Ecco, Lula con questa azione, con questa misura di creare un ministero degli indigeni affidato agli indigeni, diciamo che in qualche modo cambia, volta pagina rispetto ai 500 anni di storia precedente.
E non è una cosa da poco. Grazie mille, grazie Alfredo Somoza per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona continuazione.
E noi siamo arrivati alla fine anche di questo Focus. Vi ricordo che li trovate tutti in podcast nei principali aggregatori e sulla nostra pagina immagina.eu. Un saluto a tutte e a tutti da Sara Guabello.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.